Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Cari ascoltatori, e ritrovati a questo appuntamento dedicato al libro. Emily Pravato e Tommaso Zambon leggono l'opera di Maria Attanasio, dal titolo La ragazza di Marsiglia. Maria Attanasio, nata a Caltagirone nel 1943, è una scrittrice e poetessa italiana. Dedita sin dalla prima adolescenza alla scrittura, nelle sue opere racconta la sua terra natia, tra sogno e disillusione, dedicando particolare attenzione alle figure femminili. Nel romanzo La ragazza di Marsiglia, l'autrice ricostruisce la storia di Rosalia Mondmasson, l'unica donna partecipante all'impresa dei Mille, e moglie, per 20 anni, di Francesco Crespi, un'autentica protagonista del Risorgimento, tristemente dimenticata dalla storia. Maria Attanasio, con la cura propria di una storica di professione, ne ha seguito le tracce, confezionando un appassionato racconto sulla libertà di pensiero di una donna dal temperamento straordinario. Il compagno di una vita di lei, avvocato originario di Ribera, Francesco Crispi fu uno dei massimi artefici della rivoluzione siciliana del 1848 contro i borbonici. Nonostante l'iniziale successo, l'avanzata delle truppe borboniche costringe l'avvocato all'esilio. Qui si apre il romanzo di Maria Attanasio. Sul molo B del porto di Palermo, dove Crispi attende un'imbarcazione che lo porterà a Marsiglia.
L'uomo che sul molo attendeva nervosamente di imbarcarsi aveva accanto a sé un baule, piccolo ma pesantissimo. Poca biancheria, documenti, tanti libri. Tra essi il più caro, Prose politiche, che raccoglieva gli scritti di Mazzini su Repubblica, Patria, Internazionalismo. Guida quel libro di un pensare politico che il 12 gennaio dell'anno precedente sembrava essere uscito dalla scrittura per farsi storia. Alla notizia della rivolta aveva abbandonato a Napoli studio, amici, carriera ed era ritornato a Palermo a capeggiare il Comitato Rivoluzionario e, a vittoria ottenuta, a guidare il Ministero della Guerra e della Marina del nuovo Parlamento di Sicilia. Ma erano stati lasciati soli, dopo un anno il ritorno di Rebomba. E per tutti, indipendentisti e unitari, moderati e radicali, galera o esilio. L'uomo in procinto di imbarcarsi gettava sguardi di allarmato possesso sul baule, temendo l'improvvisa incursione di disperati o ladroni di passo, che anche di giorno si aggiravano nella città bombardata alle sue spalle. Preoccupazione inutile, si disse, guardando il mare che non prometteva niente di buono. Forse non arriverò mai.
Crispi riuscirà ad arrivare a Marsiglia, ma il breve governo rivoluzionario di Mazzini, smantellato dall'esercito francese, getterà cattiva luce sugli esuli rivoluzionari. Questo costringe l'avvocato a cercare alloggio a Torino, nel regno di Sardegna, oggetto di un abbondante flusso migratorio, palcoscenico ideale per ulteriori cospirazioni rivoluzionarie. Numerosi sono i compagni che condividono il sogno di un'Italia unita, ma la patria non è l'unica cosa ad infiammare il cuore del giovane avvocato. A Marsiglia aveva incrociato una fanciulla dal passo sfrontato e ricci capelli ribelli. Solo poche parole, ma erano bastate ad accendere la fantasia di Crispi. Non immaginava l'avrebbe rincontrata a Torino.
All'improvviso, muscoli e pensieri si bloccarono. A pochi passi, la ragazza di Marsiglia questionava animatamente con un ovaiolo. Cercando di non farsi notare, la seguì a distanza nel suo lungo giro di acquisti e agitate conversazioni, fino a quando, stracarica, uscì dal balon. La raggiunse. «Marsiglia!» esclamarono all'unisono, scoppiando a ridere. «Posso aiutarla? Francesco Crispi di Sicilia, giuridico. ma per gli amici Ciccio. Si presentò lui con virile supponenza. Rosalie Montmasson, regnicola di Saint-Jorio, per gli amici Rose, creada per servirla, rispose sfottente la ragazza. Ancora più di lui, mademoiselle, sicura del suo indiscutibile esserci in quell'esatta cognizione di tempo e mondo. Rosalie, un segno del destino, disse l'uomo, raccontandole di Rosalia, la santuzza, che il 12 gennaio dell'anno precedente, tutta Palermo in rivolta, aveva chiamato in soccorso per cacciare i napoletani. Vittoria per 10 mesi e catastrofe già nel caduto aprile, concluse. Il 12 gennaio, esclamò la ragazza, turbata dall'inaspettata confidenza di quell'uomo bellissimo e istruito. Il giorno che io sono nata. Veramente un segno del destino, François, concluse, inaspettatamente avvampando. La virile supponenza dell'uomo si sciolse in ammirato stupore per la franchezza di parole di quella giovane, che senza ipocriti vezzi l'aveva subito chiamato per nome. Sentì la forza di quella presenza avvolgerlo tutto, in un'euforia di mente e sensi. «Mon enfant, marchand!» le disse senza dire, mentre sotto braccio, come vecchi ritrovati amici, François e Rosalie, così si chiamarono sempre tra loro, si lasciavano alle spalle il vocio di verdurami e rigattieri del balloon di Borgo Dora.
Francesco Crispi non è alle prime armi in quanto a corteggiamenti. È già vedovo della prima moglie, Rosina, morta di colera dopo appena 2 anni. Ha anche un figlio, Tommasino, avuto cercando consolazione dopo la scomparsa della prima giovane moglie. Rosalie è dotata però di un fuoco che gli fa dimenticare le fiamme del passato. Rosalie sa leggere, scrivere, fare il ménage, ricamare. Era sicura che un lavoro l'avrebbe trovato. Durante una fiera in un paese vicino, invece di ritornarsene a casa a Saint-Jorio, Francia, sale sulla prima diligenza in partenza. A Torino un impiego lo trova, come lavandaia e stiratrice. Sarà il lavoro di lei a mantenerli entrambi una volta che la giovane si trasferisce nell'appartamento di lui. È solo con François che Rosalie riesce a saziare la sua fame di mondo, a dare forma a quell'urgenza di fare qualcosa che fin dall'adolescenza l'aveva spinta ad agire. E quest'urgenza si trasforma ben presto nel sogno di un'Italia unita e repubblicana.
Ricamando, Rosalie seguiva le accese conversazioni degli amici di François. Lei assorbiva tutto, in silenzio rimuginando obiezioni e possibili risposte. A poco cominciò a fare qualche osservazione, finendo col partecipare attivamente al dibattito. Ogni giorno per Rosalie divenne un consapevole avanzare verso la nuova storia a cui François la guidava, disegnando la mappa di una diversa intimità d'amore, moltiplicata in ogni uomo, in ogni donna, presenti, già stati, che saranno. Iniziando dalla Sicilia, come nel 48, la rivoluzione sarebbe dilagata nell'universo mondo. «Che è ingiusto», ripeteva François, «e deve crollare». E lui, anche a costo della vita, era pronto ad accendere la miccia. Di notte a volte, la gioia d'essere accanto a lui la svegliava all'improvviso, forzando il sonno. Percepiva la fragilità mortale del suo corpo e di quello di François, e insieme la tensione immortale della sua mente.
La relazione continua appassionata per 3 anni, con l'eccezione di qualche rumoroso attacco di gelosia legato al figlio Tommasino, fino al 7 marzo 1853, quando François viene arrestato e portato in prigione. Rosalie è ricacciata indietro dalle guardie. Né moglie né madre non ha nessun diritto a incontrare il prigioniero. Ciccio e gli altri prigionieri politici vengono trasferiti prima a Genova e poi a Malta, da dove lui scrive a Rosalie.
Malta è una piccola isola ove è impossibile trovare un lavoro adatto ai miei studi e alle mie abitudini. La vita comunque non è così cara come a Torino. Qui si può risparmiare più che altrove. Cercherò in ogni modo di trovare una sistemazione per noi, altrimenti partirò per Parigi, se mi sarà possibile, o per Londra. Quando sarà il momento, dovrai raggiungermi qui o in una di queste città. Coraggio e pazienza, mia buona Rosalie, e il buon tempo tornerà. Non desidero altro che il momento in cui potrò riabbracciarti con tutto me stesso, il tuo François. Parole d'amore che divennero certezza di un indissolubile futuro quando rimise i fogli nella busta. Pur Madame Crispy, c'era scritto nell'intestazione, a cui nella fretta di aprirla non aveva fatto caso. Adesso ne era certa. A Malta lo sarebbe diventata legittima moglie, che nessuno avrebbe più potuto cacciare via con sorrisi sfrontati.
Nuova casa, nuova lingua. A Malta la vita è dura. Rosalie e François si recano a piedi al lavoro per risparmiare. Lei a lavare e stirare biancheria per gli ospiti di un albergo, lui in biblioteca a fare ricerche per le sue pubblicazioni, o in tipografia per la stampa del giornale, che pur senza mezzi era riuscito a fondare e che adesso dirige, attaccando borboni, piemontesi, esuli, deviazionisti e la stessa Gran Bretagna che governa l'isola. Si accentuano di conseguenza veti e controlli da parte delle autorità e alla fine del 1854 viene richiesta ufficialmente l'espulsione dello scomodo esule Francesco Crispy. Lui si ribella, protesta, si appella, ma senza esito. Entro il 1 gennaio del 1855 deve lasciare l'isola.
Quell'espulsione era per Rosalie la ripetizione di un incubo. Di nuovo la separazione, la negazione del suo diritto a raggiungerlo, il disprezzo sociale. Fu perentoria, il matrimonio, subito. Quando nel passato aveva toccato l'argomento, François le aveva sempre chiesto di appazientare, non volendo dare per la seconda volta un dispiacere ai suoi, che come con Rosina non avrebbero mai approvato la loro unione, molto però rassicurandola sul suo amore, che nasceva dalla libera repubblica del cuore, santo, senza bisogno di anagrafe e preti. Questa volta non fece resistenza, facendole però presente che riteneva difficile, se non impossibile, produrre in 10 giorni le carte. E se anche ci fossero riusciti, c'era un ostacolo insormontabile che la riguardava: il consenso di suo padre. E suo padre si trovava a più di 2000 chilometri di distanza, sempre che fosse vivo. «Se è solo per questo», fu la disinvolta risposta di Rosalie. Dalla scatola dove teneva i documenti tirò fuori, trionfante, l'atto giuridico del libre consentement che il padre le aveva rilasciato davanti a un notaio di Annecy e a 2 testimoni. Quel documento le consentiva di sposare senza il suo consenso chi voleva. François lesse il foglio, guardò la data: 22 gennaio 1846. Molto prima di incontrarlo, la libertà era già coscienza in lei, scelta di vita che non ammetteva deleghe. A nessuno, nemmeno a lui. Quando i loro litigi riguardavano questioni di principio, lei lo fronteggiava proterva, resisteva, e se finiva col cedergli, gli restava il senso di una sconfitta, che solo per amore lo facesse. Ma aveva dovuto piegarsi alla sua scelta di frequentare la chiesa. Ne avevano discusso a lungo e alla fine, vedendo che non c'era altro modo per farla desistere, le aveva detto che per rispetto verso di lui, assolutamente contrario, non doveva andare. E la risposta di Rosalie? Il rispetto non è obbedienza. Stupefatto, ammirato, come davanti a quella liberatoria. La guardò intensamente. Era lei, l'unica donna, le disse, per cui valeva la pena di sottoporsi anche ai rituali medievali della chiesa.
La cerimonia è fissata per il 27 dicembre alle 8 di sera. Con puntualità il piccolo drappello arriva. gli sposi e i due testimoni. Bussano, entrano, la porta si richiude alle loro spalle. L'ultimo giorno dell'anno, Rosalia Montmasson accompagna il marito sulla Samson, una nave da guerra di ritorno dalla Crimea, diretta a Londra. Lei lo raggiungerà alcune settimane dopo. Resta infatti ancora qualche tempo a Malta per vendere il mobilio e saldare i debiti con i negozi e tipografia, ma soprattutto per aspettare il rilascio del certificato di matrimonio. Basta quello per attestare al mondo intero le avvenute nozze col suo François, senza musica e guantiere, ma sacramentate. Si chiude qui la prima parte della Ragazza di Marsiglia di Maria Attanasio, narrata e letta da Emily Pravato e Tommaso Zamboni. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della seconda parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.